Quello che inizia in fondo alle scale è un viaggio nella vita del Museo Galileo. Una storia lunga un secolo, intrecciata a mille altre, a quella dei suoi direttori, della città di Firenze, alla grande storia d'Italia e del mondo, e anche alla mia vita, che come questo museo oggi arriva ai 100 anni. Quando senti le prime note di musica, inizia a scendere le scale. Io ti aspetto giù. Il primo museo scientifico in Europa, aperto al grande pubblico, è stato fondato dal Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo. Si chiamava Reale Museo di Fisica e Storia Naturale. Era il 1775 e io non ero ancora nato. Per la mia nascita, infatti, sarebbero dovuti passare ancora 150 anni esatti. Sono nato il 7 maggio 1925 nell'ospedale di Santa Maria Nuova, a due passi dal Duomo, qui nel centro di Firenze. Quel giorno, nei pressi di quello stesso ospedale, vedeva la luce anche un nuovo istituto culturale che del museo di Pietro Leopoldo ereditava un po' il testimone. Questo era l'Istituto di Storia delle Scienze e a fondarlo era un medico, Andrea Corsini, che aveva un sogno e un'ambizione: fare il più bel istituto e il più bel museo di storia delle scienze del mondo. Unire, cioè, strumenti scientifici provenienti da tempi lontani e raccolti dai granduchi di Toscana, ai libri altrettanto antichi che pure furono di quegli stessi principi. Osservali nella vetrina, libri che a distanza di secoli conservano tutta la loro eleganza. Legature preziose, stemmi della famiglia Medici, dipinti a colori o impressi in oro sulle copertine. Come le so tutte queste cose? Dato che in quel maggio del 1925 avevo appena pochi istanti di vita, te lo racconto mentre prosegui nella prossima stanza questo viaggio nella storia del museo. Una storia che col tempo, ho imparato, si sarebbe intrecciata alla mia. Già, perché mentre muovevo i primi passi nel mondo e univo le sillabe per dar forma alle prime parole, a Firenze stava per avvenire qualcosa di grande. Era l'8 maggio 1929. Il giorno prima avevo compiuto 4 anni e il babbo mi regalò un biglietto per la prima esposizione nazionale di storia della scienza. Il babbo era sempre stato un appassionato di astronomia e in quel tempo in cui le luci della città non erano ancora tante e forti come quelle di oggi, passava le notti di luna nuova sul terrazzo di casa, col suo telescopio, a scrutare il cielo. Non basta guardare, occorre guardare con gli occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono, diceva lui, citando il suo mito, Galileo. Per questo mi regalò i biglietti per quella prima esposizione nazionale di storia della scienza che si teneva qui in Firenze in quel maggio del 1929. Voleva coltivare anche in me la voglia, il desiderio di vedere, di osservare il mondo, portarmi a conoscere quegli oggetti e strumenti che scienziati e inventori avevano immaginato e costruito con loro genio nel corso dei secoli. Un patrimonio in pericolo, perché come diceva Andrea Corsini, uno degli ideatori dell'esposizione, in Italia nessuno si stava curando degli inventori, degli scienziati, degli strumenti che giacevano negletti e trascurati nelle soffitte e nelle cantine, deperendo. Quella giornata all'Esposizione Nazionale è il ricordo più antico che ho e uno dei più incredibili. Sarà per il fatto che ero ancora un bambino, sarà perché non avevo mai visto così tante persone affollare un unico posto. Sarà per l'enorme varietà di oggetti e strumenti che quella mattina scorrevano davanti ai miei occhi stupiti. Oltre 10.000 provenienti da tutte le regioni d'Italia. Tutto quanto l'essere umano aveva inventato dall'antichità in avanti qui, per la prima volta, salvato, censito ed esposto al grande pubblico. Il babbo sarà rimasto almeno 30 minuti davanti alla vetrina contenente uno dei due unici cannocchiali di Galileo arrivati fino ai giorni nostri. Io invece rimasi incollato davanti a uno strumento più piccino, di un ottone così lucente che pareva fatto d'oro. Un microscopio solare, lucido e brillante, come l'esemplare che puoi ammirare in questa stanza, con un tubicino simile a quello d'un telescopio a un'estremità e un piccolo specchio rettangolare all'estremità opposta. I raggi solari, colpendo lo specchietto, vengono riflessi e convogliati nel tubo che proietta ingrandita l'immagine di ciò che viene posto sul vetrino del microscopio, come in una diapositiva. Ci sono altre storie che ho desiderio di raccontarti in questa stanza. Mentre ascolti, prenditi il tempo di osservare gli altri oggetti e i libri esposti. Termometri cinquantigradi. Termometro a spirale. Ferri chirurgici per amputazione. Pesa persone. Macchina elettrostatica a tamburo. Cassetta di strumenti matematici. Come siano arrivati tra queste mura gli strumenti e i libri visti per la prima volta in quel maggio del 1929, è presto detto. Il successo dell'Esposizione Nazionale, visitata da oltre 100.000 persone, suggerì l'idea che quell'evento eccezionale potesse trasformarsi in qualcosa di più stabile, in una vera e propria istituzione. Così l'Istituto di Storia delle Scienze ricevette in deposito dall'Università di Firenze la ricca collezione di libri e strumenti scientifici a suo tempo accolti nel Reale Museo. Serviva un grande spazio per ospitarli tutti e il piccolo istituto si trasferì in questo antico palazzo dove ti trovi adesso, sulle sponde del fiume, in piazza dei giudici numero 1, diventando l'istituto e museo di storia della scienza. Era il 1930 e il caso ha voluto che col mio babbo ci trasferissimo anche noi qui in piazza dei giudici numero 2. Così questo museo divenne la mia seconda casa. Il 1930 e il decennio successivo per il nostro paese non furono anni felici, ma quantomeno di pace. E io trascorsi un'infanzia e un'adolescenza serene. Le automobili in città erano rare e potevo giocare in piazza dei giudici tutto il tempo che non passavo tra i banchi di scuola. I visitatori del nuovo museo erano ancora pochi. I turisti preferivano aggirarsi tra le più famose gallerie degli Uffizi e nella calma apparente della piazza imparai pian piano a conoscere tutti quelli che lavoravano tra queste mura. Per primi i portieri e i custodi del palazzo e in ultimo lo stesso direttore Andrea Corsini. Un pomeriggio, quell'omone dai baffi scuri mi portò lui stesso a fare un giro tra queste stanze ingombre di oggetti per me misteriosi. E in quell'occasione mi raccontò il suo sogno: creare qui il più bel istituto e il più bel museo di storia delle scienze del mondo. Poi, chinandosi verso di me, «E tu che sogno hai?» mi chiese. Il mio sguardo accarezzava gli strumenti che avevo intorno. «Diventare un inventore», ho risposto. «Beh», mi disse, «allora questo edificio puoi considerarlo casa tua». È stato dopo questo incontro che ho cominciato a chiamare il museo la mia seconda casa. Corsini lo rividi più volte. Ricordo bene quando nel 1942 c'era la guerra e la gente non rideva più così volentieri. Per salvare dai bombardamenti gli strumenti più preziosi del museo, una fredda mattina di dicembre arrivarono in piazza alcuni autocarri. Gli operai vi caricavano casse di legno, piccole e grandi, e lui osservava quel movimento dai gradini dell'ingresso, qui fuori. Mi vide sul portone di casa e mi chiamò da lontano. «Inventore, vieni qui, ti presento una persona». Accanto aveva una donna alta quasi quanto lui, nel pieno dei suoi 20 anni. Lei è la signorina Maria Luisa Bonelli. Si occupa del riordino e del restauro degli oggetti che abbiamo qui dentro. Poi aggiunse: «È anche lei una tua vicina di casa». Le strinsi timidamente la mano. Allora non erano molte le donne che ricoprivano posizioni tanto importanti e io non potevo immaginare quanto quella giovane ragazza sarebbe stata essenziale per la salvezza del museo nel quale ti trovi oggi, di questa mia seconda casa. Ma te ne parlerò tra poco. Prima di continuare nella prossima stanza, c'è un'ultima storia che voglio raccontarti. Era l'estate del 1944, la quinta e ultima estate di guerra, quella che avrebbe potuto essere l'ultima stagione di vita del museo. In città si era stremati dal conflitto e dalla fame. Gli angloamericani erano alle porte. E scappando verso nord, i tedeschi piazzavano cariche esplosive sui pilastri dei ponti lungo l'Arno. La mattina del 3 agosto venne intimato il coprifuoco e nonostante l'afa, col babbo ci barricammo in casa. Calata la notte, Firenze era immersa in un silenzio irreale. In un tempo che pareva sospeso. Fin quando l'aria è sconquassata da una prima esplosione, poi da un'altra e un'altra ancora. I ponti della città stavano saltando in aria, uno dopo l'altro. Quando l'alba portò con sé l'ultimo boato, col babbo decidemmo di uscire. L'aria era satura di fumo. Pietre e detriti dei ponti distrutti erano dovunque. Solo Ponte Vecchio era intatto. Alzai lo sguardo verso il museo. I vetri delle finestre erano tutti andati in frantumi per lo spostamento d'aria causato dagli scoppi. Ma la mia seconda casa era in piedi. La pace sarebbe finalmente tornata e il Museo di Storia della Scienza, con i suoi libri e i suoi strumenti, aveva superato quasi indenne la guerra. Quel giorno tirai un sospiro di sollievo e immagino tu avresti fatto lo stesso. Era arrivato il momento di rimettersi in marcia e ricostruire la città. E anche tu adesso puoi riprendere il cammino. Supera la porta. Voltati verso destra. Nella prossima stanza ci aspettano nuove meraviglie. Nel 1947 andai ad ascoltare il mio primo concerto dal vivo a Palazzo Strozzi. C'era un pianista tedesco, naturalizzato americano. Stefan Bardas si chiamava. Eseguiva gli studi dall'opera 25 di Chopin, che fino a quel momento avevo sentito solo alla radio. Mi era sempre piaciuto Chopin. E quella sera mi piacque ancora di più. Il concerto, infatti, serviva a raccogliere fondi per il restauro del museo, che sebbene riaperto nell'immediato dopoguerra, aveva ancora danni da riparare e le spese erano tante. Qualche anno più tardi, durante una delle mie visite, rividi la giovane collaboratrice di Corsini, Maria Luisa. Si ricordava ancora di me e, dicendomi di chiamarla per nome, mi mostrò un volume che mi colpì molto. Lo stesso che hai davanti agli occhi in questo momento. L'astrologia di Ottavio Pisani, stampato ad Anversa, in Belgio, nel 1613, oltre 400 anni fa. Un'opera senza eguali, ricca di illustrazioni colorate a mano, come quella della sfera terrestre, con la costellazione dell'Ariete e Atlante, il titano che secondo la mitologia greca regge sulle spalle l'intera volta celeste, ma anche fatta di tavole mobili, elementi pieghevoli e dischi rotanti, un libro animato. In quell'occasione Maria Luisa mi raccontò come il volume, in quel lontano 1613, aveva impiegato ben 6 mesi a raggiungere Firenze da Anversa. Arrivò alla corte medicea zuppo di pioggia e servì un'opera di restauro incredibile per sistemarlo e rimetterlo in sesto. Pisani aveva dedicato il lavoro al Granduca Cosimo II de' Medici e cercherà in tutti i modi di ottenere da colui che definisce Vostra Altezza Serenissima una somma di denaro in grado di ripagarlo dalle spese di stampa e dai tanti anni di studio. Alla fine però morirà senza ricevere un soldo e le mani aperte di Atlante in questa pagina sembrano ribadire ancora, a distanza di 4 secoli, la sua richiesta. L'astrologia di Ottavio Pisani è uno dei motivi per cui parlo di meraviglie quando mi riferisco ai libri e agli strumenti conservati qui dentro. Opere uniche e spettacolari. Un'altra si trova proprio alle spalle di questo libro, nella nicchia illuminata vicino alle scale. Avvicinati per guardare meglio. Nel 1764, 150 anni dopo l'astrologia di Ottavio Pisani, l'inventore e orologiaio tedesco Friedrich von Knaus costruiva la macchina che stai osservando, la mano che scrive. Un automa che nel suo guscio di rame argentato nasconde un complesso sistema di ruote dentate, molle e leve. Una volta regolate e azionate, il pennino si intinge d'inchiostro e sarebbe in grado di scrivere qualsiasi cosa. Ma il suo costruttore programmò la macchina per tracciare in latino la frase che qui è solo accennata. A questa casa Dio non ponga limiti né di tempo né di spazio. Un augurio e una dedica alla casata degli Asburgo-Lorena che dal 1737 aveva sostituito i Medici nel governo del Granducato di Toscana. Macchine come questa erano molto popolari nel Settecento, quando attiravano l'attenzione dei grandi casati europei. Gli automi scrivevano, disegnavano e suonavano strumenti musicali diversi, ma meccanismi come la mano che scrive sono più unici che rari. Qui ogni leva, ogni molla deve essere tarata alla precisione, ogni vite registrata a dovere, perché il meccanismo non si inceppi e l'alzarsi e l'abbassarsi del pennino, il curvare del tratto inchiostrato, fluiscano sulla carta, lisci e senza intoppi. E così scorreva la mia vita, dalla fine della guerra in avanti, liscia e senza intoppi, come il meccanismo di un automa, come gli ingranaggi degli orologi che il babbo riparava nella sua bottega sul Lungarno, lo studio e l'aiuto al babbo nel laboratorio di famiglia. Pochi sussulti a questo congegno perfetto erano provocati dalle emozioni rare. L'amore a tratti. E poi brutte e belle notizie dal museo, mia seconda casa. La notizia della morte di Andrea Corsini nel 1961 risvegliò il ricordo della mia visita con lui a queste stanze più di 30 anni prima, ma fui felice di sapere che le redini del museo erano passate nelle buone mani di Maria Luisa Bonelli, che avevo incontrato ancora giovane negli anni della guerra. Poi arrivò il 1966 e cambiò tutto. Il 3 novembre del 1966 a Firenze pioveva già da giorni e il mattino dopo io e il mio babbo, ormai anziano, non avremmo certo aperto bottega. Il livello del fiume cresceva e con questo anche la nostra preoccupazione. Ma non ci saremmo mai aspettati lo spettacolo terribile che ci si palesò davanti all'alba del giorno dopo. Intorno alle 5 del mattino del 4 novembre, l'Arno, ormai immenso, ruppe gli argini del Ponte alle Grazie e in un momento l'acqua arrivò fin qui, inondò la piazza, spalancò i portoni, penetrò ai pian terreni, le scale che scendevano nei seminterrati come quelle che hai percorso per scendere fin qui diventarono cascate di fango e detriti e chi poteva cominciò a scappare verso i piani alti. Svegliai il babbo, mi caricai di poche cose, due coperte, una radio e salimmo fino alle mansarde. Mettiti in movimento anche tu, torna sui tuoi passi e raggiungi la prossima stanza, alla tua sinistra.
È uno spettacolo allucinante e doloroso. La piena d'acqua non accenna a diminuire.
La pioggia non accennava a diminuire.
Da stamane Firenze è isolata. L'Arno, straripato in più punti, divide in due la città.
Il livello dell'acqua aveva ormai riempito i seminterrati e centimetro dopo centimetro continuava a salire, allagando i pian terreni.
Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco. Non so se vi giunge questo rumore.
A un certo punto, dalla mansarda di casa, vediamo aprirsi una finestra del primo piano del museo e affacciarsi Maria Luisa disperata in cerca di aiuto. Io e il babbo ci chiediamo cosa poter fare. Poi la finestra si richiude e più nulla, solo il rumore delle acque.
Ore 12, l'acqua è giunta in piazza del Duomo, tutto il centro storico è paralizzato, l'acqua cresce per le strade.
Il giorno dopo saremmo venuti a sapere che per salvare gli oggetti più preziosi, la direttrice Bonelli era salita al primo piano, uscita attraverso la finestra, sullo stretto cornicione del palazzo che dava verso gli Uffizi. E utilizzato questo camminamento di pochi centimetri per arrivare fino all'edificio accanto, che a quel tempo ospitava l'archivio di Stato, per rompere una finestra ed entrarvi insieme ai cannocchiali del Galilei.
Ore 12:15, via Panzani, via Ceretani, via Martelli, via dei Pecori, piazza Strozzi, laghi che rigurgitano, torrenti impazziti.
Questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Panzani, è il cuore di Firenze, invaso dall'acqua.
Nel corso di quelle lunghe ore di diluvio, Maria Luisa non si era limitata a salvare i due cannocchiali, ma aveva fatto più volte la spola tra il museo e l'archivio di Stato, mettendo al sicuro astrolabi, globi celesti e un insieme di altri strumenti.
Ore 13, c'è uno sprazzo di nuvole chiare, forse cesta di piovere, 1900 metri cubi d'acqua al minuto, questa la forza della piena. Dalla prefettura il collega Bellucci ci fa sapere che i ponti resistono, le spallette dei Lungarni anche, ma la città in quel punto è sommersa.
Il babbo mi spiega che in passato, nel corso di precedenti allagamenti, Palazzo Castellani, che ospita il museo, aveva già visto il suo muro rivolto verso l'Arno crollare sotto la forza della corrente. Allora penso che la paura della Bonelli doveva essere questa, il crollo dell'edificio o di una sua parte e la perdita dell'intero patrimonio del museo. Una tragedia.
L'impeto dell'alluvione è tale che non si può portare soccorso. Luce e acqua potabile mancano.
Abbiamo bisogno di acqua e di cibo. Strappiamo un lenzuolo bianco e lo annodiamo alla finestra. Fuori non si vede anima viva. Si sente solo il rumore impetuoso dell'acqua e del vento contro i vetri.
Ore 15. Abbiamo passato un paio d'ore d'angoscia. L'acqua continua purtroppo ad aumentare. Alle finestre qua e là sventolano drappi bianchi. Paura o effettivo bisogno di aiuto?
La sera arriva lenta. La calma più tardi del buio. Sono circa le 20 quando l'Arno ritorna piano dentro gli argini. L'elettricità è saltata, la città è silenziosa, l'atmosfera desolata. Il mattino successivo riuscii ad uscire in strada e, come in quell'alba del 4 agosto 1944, mi resi conto del disastro. Questa volta non c'erano pietre e macerie per le strade, ma Piazza dei Giudici, ricoperta da un alto strato di fango, legna e pietre che il fiume aveva lasciato dietro di sé, sui muri degli edifici. Il segno della piena. 4 metri e 20 centimetri sopra il livello del terreno. L'Arno come una guerra. Il Museo di Storia della Scienza, però, era salvo. E non solo grazie alla resa del fiume, ma anche al coraggio della sua direttrice, Maria Luisa Bonelli, che aveva rischiato la vita per proteggere i suoi tesori. Come una Penelope che ritesseva la tela disfatta, così Firenze iniziò la sua ricostruzione. E lo stesso fece questo museo. Di nuovo bisognava rimboccarsi le maniche per riparare i danni. Ci sarebbero voluti anni, in alcuni casi decenni, come per questo libro, L'anatomia universale, di Paolo Mascagni, stampato nel 1833, conservato al pian terreno del museo, completamente inondato dal fango. Si pensava di averlo perduto, eppure dopo 50 anni è qui, interamente restaurato, con perizia e pazienza. Traumi tanto grandi lasciano però anche cicatrici indelebili e non tutto ritorna com'era. Sotto il fango del 4 novembre 1966 scomparvero per sempre pezzi unici, libri, locandine, strumenti chimici e apparecchi acustici e anche in città molte botteghe non riaprirono più. Quella del Babbo, che il fiume aveva interamente sommerso con la forza delle sue acque, fu tra queste. Scelse di chiudere per sempre i battenti e dedicare il resto della sua vita a osservare le stelle di notte e aiutare di giorno nel restauro degli orologi antichi salvati dal fango dell'Arno. Ebbe un ruolo anche nella pulitura e nel ripristino degli strumenti di questo museo, e io con lui. Ero contento perché mi sentivo di poter fare finalmente qualcosa di utile per quella che da più di 30 anni era la mia seconda casa. È con queste cicatrici nel corpo e questa gioia nel cuore che è arrivato il momento di muoversi verso l'ultima tappa del nostro viaggio. Attraversa la porta in direzione della prossima stanza. Una volta dentro, non guardare subito la vetrinetta davanti a te, ma quella a sinistra, con il Sidereus Nuncius, uno dei libri più celebri di Galileo, contenente i risultati delle osservazioni fatte con il cannocchiale nel corso del 1609. Un libro di poco più di 60 pagine. Eppure rivoluzionario, perché come scrive lo stesso Galileo, grandi in vero sono le cose che in questo piccolo libro io propongo alla contemplazione degli studiosi della natura. E tra gli studiosi della natura a me piace considerare tutti coloro i quali, come il babbo, hanno passato notti intere insonni a osservare il cielo attraverso la lente di un telescopio, per vedere Giove e i suoi satelliti, le Pleiadi, o la Luna con i suoi mari, monti e crateri, esattamente come Galileo nell'autunno di quel 1609. Visioni da togliere il fiato, riprodotte nei primi disegni realistici al mondo della superficie lunare. Disegni che ora sono qui, davanti ai nostri occhi. La luna smisurata, che quando era il plenilunio pareva che ci schiacciasse, quando era luna nuova rotolava per il cielo come un nero ombrello portato dal vento, e la luna crescente veniva avanti a corna così basse che pareva lì lì per infilzare la cresta d'un promontorio e restarci ancorata. Così come la descrive Calvino nelle Cosmicomiche, io l'ho sempre immaginata sul capo di Galileo. E così mi piace tuttora pensarla quando, alzando gli occhi al cielo, la vedo gibbosa come in queste illustrazioni di 400 anni fa. Oggi, che la mia vista è annebbiata dall'età e le stelle sono meno nitide a causa delle luci della città, guardare la luna mi fa tornare bambino. Ripenso al babbo che scrutava il cielo notturno e al cannocchiale di Galileo davanti al quale era rimasto incantato all'esposizione del 1929. E penso a questo scienziato pisano che nel 1633 fu processato dalla Chiesa Cattolica per le teorie espresse in un libro, lo stesso che si trova nella vetrinetta alla tua destra, il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Un trattato astronomico presentato al lettore in forma di dialogo tra tre personaggi. Non i tre importanti pensatori raffigurati in questa illustrazione, Aristotele a sinistra, Tolomeo al centro e Copernico a destra, ma di due scienziati e un ricco veneziano, Salviati, Simplicio e Sagredo. Un'opera nella quale Galileo dà prova dell'ipotesi copernicana di una Terra non più al centro dell'universo, ma ruotante attorno al Sole in modo non dissimile agli altri pianeti. Uno sfortunato dialogo, come lo definì lui stesso in una lettera al giurista Elia Diodati. Sfortunato perché lo condusse a processo davanti all'Inquisizione e a pronunciare l'umiliante abiura con la quale maledirà le sue teorie come eresie. Nonostante questo, Galileo è stato uno spartiacque. Da quel momento in poi l'uomo ha guardato al cielo in modo diverso, accettando di non essere più al centro dell'universo. Ma per me il babbo è stato anche un pilastro della nostra storia familiare. Per questi motivi è stato bello sapere che nel 2010, a quasi 90 anni dalla nascita di questo museo di storia della scienza, la mia seconda casa avrebbe preso il suo nome, diventando Museo Galileo. E già dagli anni Ottanta il museo lentamente si trasformava, ancora una volta. Aumentavano i visitatori, con la morte dell'amata Maria Luisa Bonelli arrivava il nuovo direttore Paolo Galluzzi e gli orizzonti si allargavano. Mostre bellissime venivano realizzate a Firenze e da qui esportate in lungo e in largo. E così questo luogo diventava sempre più un punto di riferimento della cultura fiorentina, italiana e mondiale. Queste vetrine, guardale con attenzione, raccolgono volumi che hanno ispirato queste mostre o con loro fatto il giro del mondo. Soffermati sulla vetrina dedicata alla straordinaria cupola di Santa Maria del Fiore, costruita dal Brunelleschi, oggetto della mostra sugli ingegneri del Rinascimento, che ha toccato 4 continenti, da Pechino a Tunisi, da Parigi a New York. Avanzando, trovi poi gli Atlanti seicenteschi commissionati dalla famiglia dei Medici, con le immagini di antichi velieri e animali marini fantastici. Mentre, sul lato opposto della sala, la fontana che zampilla con anche l'uccellino che cinguetta è la ricostruzione dell'ingegnoso dispositivo ideato da Erone di Alessandria, un ingegnere del primo secolo dopo Cristo. Guarda bene come funziona. Nessun motore nascosto, ma solo acqua e aria per creare questa magia. Grazie alle mostre, la bellezza della storia della scienza da Firenze invadeva il mondo, mentre io avevo il privilegio di poterla vedere semplicemente scendendo di casa e attraversando la strada. Così la mia mente continuava a sognare e io invecchiavo più dolcemente. Dalla mia casetta su Piazza dei Giudici, dove ormai vivevo da solo, vedevo infoltirsi le fila di visitatori che nel corso di qualche decennio da poche migliaia divennero decine di migliaia, poi centinaia di migliaia, italiani e stranieri da ogni parte del mondo, vecchi bacucchi appassionati di scienza come il sottoscritto, e giovani studenti in gita scolastica, che per me sono come i nipoti che non ho mai avuto. Oggi che i miei capelli sono bianchi e i miei occhi ormai stanchi, il sogno di diventare inventore, confidato ad Andrea Corsini tanto tempo addietro, non si è avverato. Ma ne ho realizzato un altro, più segreto: essere per un giorno guida di questo museo. Far nascere nelle persone quella passione per la scienza che il babbo prima, Andrea Corsini, Maria Luisa Bonelli e Paolo Galluzzi mi avevano regalato, accompagnandomi tra le sale e i corridoi di questa mia seconda casa. Il sogno di quei direttori era fare di questo luogo il più bel istituto e il più bel museo di storia delle scienze del mondo. Il mio di sogno è stato raccontarti questa storia, portarti davanti a questi libri e a queste raffigurazioni, affissare un automa o un microscopio solare e condividere il mio stupore, quella stessa emozione che gli adolescenti e i loro insegnanti sentono attraversando queste stanze per la prima volta. La stessa meraviglia che avevo provato nel 1929 vedendo il cannocchiale con cui Galileo aveva osservato la Luna 4 secoli fa. Quel cannocchiale di cui ti ho tanto parlato e che non hai ancora visto, perché non è qui in mostra. Lo troverai ai piani superiori, ricchi di strumenti unici e meravigliosi che, consiglio da nonno, dovresti andare a visitare. I cannocchiali di Galileo sono in una vetrina al primo piano, nella sala dedicata allo scienziato pisano. Sono arrivati qui dopo essere stati conservati per tanti anni nel primo museo scientifico d'Europa, aperto al grande pubblico, un po' il nonno di questo istituto. Quel museo si chiamava Reale Museo di Fisica e Storia Naturale ed era stato aperto nel 1775. Quando io non ero ancora nato. Io nascevo il 7 maggio 1925, 100 anni fa, esattamente come questo museo, questa mia seconda casa in cui oggi ti ho accolto.
Cento anni di storia della scienza a Firenze. È una mostra del Museo Galileo. Realizzazione audioguida a cura del collettivo Panoti. Con la voce di David Riondino. Scritta da Marco Stefanelli. Montaggio di Irene Dani. Musiche originali di Giulio Vannuzzi. Editing e coordinamento produzione di Alexandra Genzini.